SBS Italia.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
E questa mattina il nostro ospite per la nostra rubrica Australia istruzioni per l'uso si chiama Karin L. Trebi. Karin, benvenuto nei nostri studi di Radio SBS.
Grazie, buongiorno.
La prima cosa che noi facciamo sempre quando introduciamo i nostri nuovi ospiti nella nostra rubrica dedicata alla nuova immigrazione italiana in Australia è chiedere appunto un po' di presentarsi, quindi da dove vieni, quanti anni hai e da quanto tempo sei qui in Australia.
Allora, io sono toscano, ho 31 anni, sì, sono mezzo italiano e mezzo egiziano. Vengo da un paesino in mezzo a niente in Toscana, in mezzo fra Pisa e Firenze. Non ci conosce nessuno perché non abbiamo niente a parte le fabbriche.
Ma dici come si chiama?
Castelfranco di Sotto. Però è sempre casa mia, quindi rimane sempre il posto più bello del mondo.
Quindi appunto mi dicevi italo-egiziano.
Sì, la mia mamma è italiana e il mio babbo era egiziano.
Ok, e tu però sei nato e cresciuto in Italia?
Sì, nato in Italia e poi a 19 anni sono convinto da un mio amico, mi sono trasferito a Londra.
Quindi insomma hai lasciato l'Italia da tanti anni, 11 anni fa, 12 anni fa quasi.
Sì, diciamo nel 2006, quindi
12 anni fa. E allora raccontaci un po', appunto, lasci l'Italia quando sei giovane, innanzitutto perché questa scelta?
Perché un mio amico mi convinse ad andare a Londra per 3-6 mesi con l'unica scusa di imparare l'inglese e divertirsi un po', anche perché onestamente non ero mai andato via dal paesino e dalla piccola realtà in cui sono cresciuto. Nonostante ho studiato a Pisa, ho fatto l'alberghiero, niente, poi dopo 6 mesi mi sono accorto che mi piaceva. Ci sono stato quasi 10 anni.
Meno male, doveva essere una puntatina corta corta, ci sei rimasto un sacco di tempo. Quindi insomma in 10 anni mi immagino che il tuo inglese sarà diventato molto molto buono, questo probabilmente non c'è dubbio.
Al momento sì, anche perché comunque sia per motivi lavorativi ho dovuto diciamo studiare l'inglese, comunque cercare di riuscire ad avere un livello di inglese abbastanza alto per poter interagire a livello sociale e lavorativo con qualsiasi tipo di persona. Mi ci è voluto un po', perché all'inizio ho fatto l'errore che tutti gli italiani, o tanti, non diciamo tutti, tanti italiani fanno, di stare con gli italiani. Anche perché comunque sia, penso che sia una necessità. Ognuno ha bisogno di rapportarsi e comunicare. Quindi all'inizio non parlavo l'inglese, ho trovato la valigia all'aeroporto di Stansted seguendo il disegnino della valigia in alto. Mi ricordo ancora uno dei primi giorni al lavoro che una cliente mi chiese un bicchiere vuoto in inglese e io non sapevo assolutamente cosa fosse, quindi andai al bar e gli chiesi scusate ma questa mi ha chiesto un empty glass. E il ragazzo mi guardò e mi disse ma vuol dire un bicchiere vuoto.
Okay.
E quindi dissi ok, forse è bene mettersi un po' a studiare.
Senti, quindi insomma il primo approccio con l'inglese, con un paese straniero, l'hai avuto ai 19 anni quando dalla Toscana ti sei spostato e sei andato in Inghilterra.
Esatto.
Raccontaci un po' come invece dall'Inghilterra hai fatto il grande passo e ti sei trasferito down under. Come innanzitutto è nata l'idea di venire in Australia?
L'Australia è sempre stato un sogno, diciamo. Ho sempre avuto il progetto di venire qua per fare un'esperienza. Un giorno la mia ragazza fece il biglietto e il visto e arrivai la sera a casa e mi disse io ho fatto il biglietto e il visto per l'Australia, se vuoi venire andiamo.
Così, ok.
Sapeva che appunto ne ho sempre parlato tanto, anche perché ero molto affascinato dal surf e tutti questi diciamo stereotipi che arrivano dall'altra parte del mondo. E quindi niente, feci il biglietto, feci il working holiday, penso come la maggior parte delle persone.
Quindi avevi ovviamente meno di 31 anni.
Esatto. E niente, feci questo biglietto con l'unica prospettiva di venire qua per un anno.
Senti, hai citato una cosa insomma che per molti di noi è stata allo stesso modo, lo stereotipo sull'Australia. Prima di venire qui, nonostante insomma uno si informi su internet eccetera, l'idea che si ha è Australia uguale canguri, koala, surf, è insomma una vita molto molto diversa da poi da quella che poi uno in realtà trova, non che quello non ci sia, ma c'è anche tanto altro. Ecco, dimmi tu, che cosa hai trovato in Australia? Era quello che ti aspettavi?
A grandi linee sì, perché comunque sia mi aspettavo di trovare una cultura molto diversa da quella a cui ero abituato in Europa, a Londra o comunque sia a casa del Franco. Ci sono pro e contro in tutto. Sì, vai al mare e ci sono i surfisti, cose che in Toscana non ci sono. A Londra neanche c'è il mare, sul Tamigi non puoi fare surf. Però quello che ho trovato qua sono le opportunità e la possibilità di potersi reinventare. Perché comunque molte persone, anche dovuto al fatto dei visti, si reinventano un po' in Australia. Questo apre molte porte che fino a poco tempo fa potevi anche non considerare.
In Australia in che anno sei arrivato?
Oramai sono quasi 3 anni.
Ok, quindi insomma arrivi da una situazione un po' diversa rispetto a quella di tanti italiani. Tanti giovani che arrivano oggi in Australia arrivano magari direttamente dall'Italia. Tu invece arrivi da un paese che in un certo senso ha una cultura molto più simile di quanto sia quella italiana, no? Quella anglosassone dell'Inghilterra. Dimmi un po' tu come hai affrontato questo passaggio.
Ma io pensavo che mi sarei trovato in condizioni completamente diverse. A me, io sono faccio caso ai particolari, alle piccole cose. Io quando sono arrivato qua la prima cosa che mi ha impressionato è che le persone la mattina ti dicevano buongiorno, cosa che a Londra non succedeva. Quando sono arrivato qui a Sydney, abitavo a Paddington e la prima mattina uscii da questa casa e una signora mi disse buongiorno. Io non l'avevo mai vista in vita mia e non penso che non la vedrò mai più. Però appunto questa interazione personale, anche se momentanea, mi ha dato subito una bella impressione. Non nascondo che i primi 6 mesi sono stati un incubo, perché non ci volevo stare. Era lontano. Ogni volta che a mezzogiorno dicevo, pensavo di voler parlare con i miei amici a casa, in Toscana, o a Londra, o altre persone a giro per il mondo, mi accorgevo che là era notte. Quello, diciamo, è stato un po' difficile. Però sotto il punto di vista umano non sono così freddi come gli inglesi.
Quindi c'è una differenza appunto culturale che tu hai subito notato. Allora, ci raccontavi che sei arrivato qui 3 anni fa. Sei arrivato insomma in questo posto che era un po' il sogno di una vita. Volevi tanto venire in Australia. Ti piace a quanto pare. Ma raccontami un po' come sei arrivato. Ci dicevi con un working holiday visa. Com'è andata dal punto di vista dell'esperienza lavorativa e dei tuoi primi giorni in Australia, insomma il tuo primo periodo in Australia?
Allora, io all'inizio, come ho detto, non volevo rimanere più di un anno. L'avevo presa e la sto tuttora prendendo come un'esperienza, anche perché avevo dei progetti di iniziare a studiare Human Resources. Non vedevo onestamente un futuro qua, anche perché, come ho detto, i primi 6 mesi sono stati un po' difficili. Dopodiché, poco prima di iniziare a affittare i furgoncini, macchine, biglietti aerei, per poi comunque sia girare un po' l'Australia, come fanno tante persone che poi decidono di andarsene, mi è stato offerto lo sponsor dal posto in cui sto tuttora lavorando.
Subito, quindi senza troppi mezzi termini, hai cominciato a lavorare in un posto. Ok, raccontaci un po' meglio, dove stavi lavorando?
Appena sono arrivato qua ho lavorato in un ristorantino a Plymouth. Dopodiché c'è stato un po' di transizione. Poi ho iniziato a lavorare a Potts Point, in questo posto. E quando sono andato lì per dirgli che appunto me ne stavo andando, praticamente mi hanno detto dove vai? Io non ho mai voluto fare le farm, non è stato mai un mio progetto. Capisco chi le fa, ho sentito delle storie bellissime sulle farm come delle storie bruttissime. Ci sono persone che sono tornate descrivendo degli incubi, come ci sono altre persone che sono tornate descrivendola come la migliore esperienza della loro vita. Io non lo volevo fare e quindi quando mi è stato proposto lo sponsor, lì per lì ci ho un po' pensato, perché ho detto ma voglio rimanere qua, ne vale la pena, ho già dei progetti a Londra. E quello che mi ha molto influito è stato, ci si può credere oppure no, il Brexit. Quindi ho detto ok, cerchiamo di rimanere, ho questa opportunità, mi sento fortunato perché non tutti ce l'hanno, non tutti l'hanno raggiunta così facilmente, senza poi nemmeno cercarla come è successo a me. E quindi ho detto, cosa ho da perdere? Niente, posso studiare anche qua, proviamoci. tanto...
E quindi hai accettato la sponsorship.
Sì.
E sei ancora nel processo appunto della sponsorship.
Sì, io sono ancora su uno dei vecchi 457, o come la chiamavano in passato la barca degli schiavi. Comunque sì, dovrei applicare fra qualche mese per il mio permanent. Però non la prendo come una questione di vita o di morte. La prendo... è un'esperienza. Sono venuto qua per starci un anno, sono quasi 3 anni, come quando sono andato a Londra per 3 mesi, ci sono rimasto 10 anni.
Senti Karim, dicevi a proposito del visto 457, la barca degli schiavi, tu ti senti uno schiavo?
No, personalmente no, perché sono molto fortunato nell'essere, nel poter lavorare dove lavoro.
Spieghiamo magari anche perché viene definita così.
Viene definita così perché ci sono molti aspetti che sono un attimo nascosti in tanti visti. Partiamo dal presupposto che un visto ha un numero su un pezzo di carta. Quindi quando una persona è in un paese estero e viene classificato come un numero, non c'è nient'altro che quel numero. Quindi lavorativamente e socialmente parlando, le persone e i tuoi progetti rispecchiano sempre il numero del tuo visto. È triste. È triste perché sei una persona e gli oggetti sono liberi di viaggiare in tutto il mondo, le persone no.
E quindi tu a questo proposito dicevi che non ti senti in una situazione, diciamo, che ti blocca, quindi un po' che ti schiavizza, no? Diciamo da questo punto di vista. Quindi vuol dire che nell'ambiente lavorativo dove sei adesso ti trovi bene. Che cosa ti fa sentire bene?
Mi fa sentire bene il fatto che non mi hanno imposto di chiudere le porte a quello che poi in realtà volevo fare, cioè studiare Human Resources e intraprendere alcune internship che devono essere... non pagate, perché comunque sia per i termini del 457 non puoi assolutamente essere pagato da nessun altro a parte dal tuo datore di lavoro principale.
Che ricordiamo è un ristorante, giusto?
È un cocktail bar e ristorante.
Ok, quindi tu lavori nel mondo dell'hospitality.
Esatto, uh-huh. Ho sempre lavorato nell'hospitality e anche per quello è stato facile per me, diciamo, prenderlo il 457, perché è stata una transizione di 3 mesi.
Avevi esperienza sostanzialmente.
Sì, e avevo comunque sia il diploma italiano in hospitality, tutte le referenze richieste, quindi quando ho fatto il lodge dell'application è andato subito e dopo 3 mesi, nemmeno 3 mesi, forse 2 mesi, 2 mesi e mezzo, mi è arrivata subito la risposta e niente, da lì poi ho iniziato i 2 anni, che sono comunque sia 2 anni sì di sacrificio.
In che senso? Perché sono 2 anni di sacrificio se ad esempio dal punto di vista lavorativo tu ti trovi bene?
Perché non sei comunque sia libero di intraprendere qualsiasi strada ti senti di intraprendere in qualsiasi momento. Ciò vuol dire che sei comunque legato a un visto, è comunque una gabbia. Quindi, come ho detto, io ho avuto la fortuna di poter iniziare a studiare e di poter iniziare queste internship, comunque sia, che mi hanno permesso di poter andare avanti a livello personale e lavorativo.
E quindi stai studiando che cosa adesso?
Io ho già studiato Human Resources Management, ho iniziato con un internship e al momento faccio il volontario per White Ribbon, che è comunque sia un'associazione not for profit che si occupa appunto di prevenzione primaria in riguardo di violenza contro le donne e i bambini.
E quindi questo è un lavoro volontario comunque legato al tuo percorso di studi.
Esatto, sì. Comunque sì, mi permette di ampliare la mia conoscenza sotto tantissimi punti di vista, soprattutto anche perché ho sempre amato le risorse umane, l'interazione che puoi avere con le persone e con il personale in generale e lo sviluppo del personale che puoi implementare appunto sotto tante circostanze.
Senti cari, mi dicevi poco fa che secondo te l'Australia è un posto interessante dove appunto ti puoi anche reinventare. Come ti sei reinventato tu?
Io mi sono reinventato sotto tanti punti di vista, anche perché comunque sia devi abbattere tanti pregiudizi e devi riuscire ad adattarti. È una cultura diversa, è lontano da casa. Reinventarsi perché io qui ho incontrato persone che avevano studiato architettura e si sono ritrovate a lavorare come camerieri. Ho trovato persone che hanno studiato un qualcosa che poi qui si è dimostrato sì rilevante, ma che non gli permetteva di avere un visto. E quindi si sono dovuti reinventare sotto un altro aspetto, sotto un'altra professione. Prendere altri certificati che gli potessero permettere ovviamente di poter applicare per qualsiasi visto questa persona volesse appunto applicare. E niente, è un challenge, diciamo che è una cosa che ti mette sempre alla prova, perché se uno vuole rimanere ce la deve mettere tutta. Io, come ho già detto, mi sento fortunato perché la prendo come un'esperienza. Se va, va, se non va, pace. Onestamente sono dell'opinione che, come dico sempre, se una persona vale, ha degli skills, ha delle qualità, ha esperienza, paga le tasse, non fa del male a nessuno, e questa persona non riesce a rimanere in un paese, qualsiasi paese del mondo esso sia, il problema non è la persona, è il sistema legato ai visti in quel paese.
Senti Karim, l'hai citata più volte questa casa, quindi quanto ti manca? Innanzitutto ti chiederei quale casa a questo punto, visto che tu hai lasciato l'Italia a 19 anni, sei andato a Londra, ora sei in Australia. Prima, qual è la tua casa oggi?
Casa mia è Castelfranco, sono nato lì e quella rimarrà sempre casa mia.
E quindi quanto ti manca Castelfranco?
Castelfranco non mi manca tanto, mi mancano i miei amici, le mie amiche e la mia famiglia, quello sì. Però la domanda che tante persone mi hanno fatto in tutti questi anni è: tornerai mai a casa? Penso, e ho sempre pensato che sì, un giorno potrei tornare a casa. Però ci sono tanti fattori che possono incidere sulle decisioni poi future. Come dice sempre la mia mamma, la sfera per vedere il futuro non ce l'ha nessuno. Quindi devi un attimo valutare al momento quello che è meglio per te.
Senti Karim, in conclusione alla nostra intervista, quello che ti chiederei è a questo punto di dare qualche consiglio proprio sulla base della tua esperienza. Tra l'altro, insomma, la tua, l'abbiamo detto più volte, è un'esperienza anche un po' diversa, non arrivi direttamente dall'Italia, però se tu devi pensare a chi, da qualsiasi parte del mondo venga, ci sta ascoltando e deve affrontare l'Australia, quali sono secondo te un po', diciamo, le chiavi per il successo nell'esperienza australiana?
Ma il successo è soggettivo, ognuno ha degli obiettivi diversi e delle ambizioni diverse, c'è chi viene per starci un anno, c'è chi viene per starci tutta la vita, c'è chi viene per starci un anno e poi ci rimane tutta la vita. Personalmente io, basandomi sulla mia personale esperienza, posso sentirmi di poter suggerire a tante persone di prenderla in maniera molto aperta. Le opportunità ci sono, però di non farne una questione di vita o di morte, perché se vali, non vali solo qua, vali in qualsiasi altro posto del mondo.
Karim, ti ringrazio tantissimo allora per la chiacchierata, per averci raccontato un po' di te e un po' della tua esperienza e anche per aver dato a chi ci sta ascoltando magari dei consigli per affrontare in un modo, come a te è parso corretto, un'avventura australiana. Grazie per essere stato con noi, ti auguriamo insomma tantissime buone cose, un grosso in bocca al lupo, sei ancora nella tua sponsorship, quindi insomma tra un po', tra quanto tempo mi dicevi ne uscirai?
A novembre.
Ok, quindi ti manca poco, speriamo vada tutto per il meglio e ti facciamo un grosso in bocca al lupo per il tuo futuro.
Grazie mille, grazie per avermi qua.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.